Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Radiovisionari! Vi sono mancata, vero? Sì, lo so, tantissimissimo, immagino. Scrivete come di consueto al contatto diretto a radiofonica.com. Michela, ci sei mancata, così mi sento contenta, apprezzata e amata. Oh mio Dio!
Che succede?
Qualcuno ha cercato di censurarmi, spero di essere vivamente online, non lo so, io intanto comunque continuerò a parlare.
Tutto a posto.
Tutto a porno!
Come al solito sto tecnico l'ho da licenziare, però vabbè, andiamo avanti. So che la scorsa settimana avete apprezzato la languida voce della nostra Juliette, la conduttrice di I Love Radio Rock, che è andato in onda proprio prima di noi insieme all'isolano Diego. Però questa settimana...
L'aggettivo per chiunque, la languida, l'isolano.
Intanto subito...
Oh, chi va dato a voi il permesso di parlare così tanto questa settimana? Siete abituati male la
devo
scorsa,
devo salutare... Alessio ha chiesto di salutare Orietta.
Salutiamo Orietta da parte di Alessio, un bacione da tutti noi. E siamo diventati buona domenica. E che dirvi? E se a voi non sono mancata, so di certo che, però che sono mancata, perché mi ha mandato un SMS, che sono mancata alla mia dottoressa preferita, la mia dottoressa del cuore, ovvero la nostra e la vostra Ari. Buonasera.
Tantissimo, buonasera.
E niente, questa settimana quindi voleremo dal mondo del rock che hanno inaugurato le due conduttrici della scorsa settimana ad un, diciamo, ad un immaginario un po' più vicino alla donna, un po' più femminile. Parleremo dell'essere donna oggi, del come vive una donna senza uomini, di come ci si sente, come si sente una donna ad entrare in un mondo fantastico, di cosa pensa una mina vagante, di donne ma anche della femminilità maschile. Questa settimana tutto questo a Radiovisioni.
Vi parleremo infatti delle ultime novità cinematografiche di donne ma non solo. Per cominciare Ospetek e la sua opera ultima Mine Vaganti. Con le nostre rubriche vi parleremo anche di Tim Burton e la sua Alice nel Paese delle Meraviglie, ovvero Alice in Wonderland, e della regista iraniana Shirin Neshat con le sue Donne senza uomini. Ma non solo, infatti, lo sapevi che entreremo nel mondo delle donne italiane, nella storia delle donne italiane.
Soprattutto sicule.
Sicule, soprattutto comunque meridionali, con Sedotta e abbandonata, La ragazza con la pistola, Matrimonio all'italiana e Ieri, oggi e domani.
Rispondeteci al contatto diretto a Radiofonica, iscrivetevi alla nostra community su www.radiofonica.com. Sta zitto.
Ha detto diretta chiocciola radiofonica.
Vabbè, normale, .com the default. E, iscrivetevi alla nostra community e chattate con l'utente Radiovisioni, che non vi sveliamo chi è, ma vi dico solo che è un personaggio abbastanza macabro. E rispondete alla domanda: qual è la figura femminile che preferisci immaginare al cinema? C'è un sondaggio online anche su questo e fra qualche minuto vi daremo i risultati, quindi votate, votate, votate.
Sì, una piccola annotazione: che preferisci immaginare non è inteso solamente in senso
sessuale
o sentimentale o comunque di rapporto di coppia, ma proprio nel senso di quale personaggio femminile preferite vedere al cinema.
Esatto, quindi ricordiamo che cosa preferite: una donna che vive in un mondo fantastico, una donna senza uomini, una mina vagante o una spiccata femminilità maschile? Queste sono le proposte che Radiovisioni vi fa questa settimana e adesso ci ascoltiamo una prima canzoncina che ci porta direttamente in questo mondo femminile.
E tu e noi e lei fra noi vorrei. Non so che lei no, le mani, le sue, pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu, e noi, e lei, fra noi, vorrei, vorrei. Sa che vorrei le mani, le sue, o prima o poi. Poteva cadere, sai, si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore. Pensiero stupendo nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire.
State pensando stupendamente a noi, vero? E questo è il mondo femminile di questa settimana e partiamo subito con un film che, diciamo, ha mosso un po' le critiche negative un po' di tutti. E quindi noi partiamo, per farvi capire come la pensiamo, con Radio Visionometro su Alice in the Wonderland.
Mamma mia.
Vabbè, vado io?
Io gli darei, considerato che Tim Burton, 2.
Sarò la Peppe.
Peppe, tu?
2.5.
Lei, signor MSN Man?
Io gli do 3 perché non avevo aspettative, solo per quello.
Io sono costretta a ricalcare i passi della mia co-conduttrice stimatissima e dare 2 proprio perché è Tim Burton. Ed è un Tim Burton alla rovescia, così io lo definirei questo film. Tim Burton è il regista del Dark, che ci ha sempre abituato ad un mondo di outsider, raccontato dalla parte degli outsider. Pensiamo per esempio, uno fra tanti, mi viene in mente La sposa cadavere, Sweeney Todd. Cioè Sweeney Todd ti fa affezionare a questo personaggio negativo.
E Darth Mali di Forbice, cioè.
Esatto, da una visione positiva. Invece questo film è sembra un film dell'era vittoriana.
Esattamente.
Da una visione estremamente negativissima di questo personaggio outsider, che è la mapocciona caledetta, la regina rossa. La regina rossa, che è il personaggio migliore del film per quanto mi riguarda. Poi vabbè, è interpretato da una fantastica Helena Bonham Carter come al solito, però è trattata malissimo nel film. È proprio invece che il personaggio di Alice, che non rispecchia nella visione Disney classica, nella visione di Carroll classica, ma una visione proprio di Burton sua, che se l'è inventata lui, Alice nel mondo di Tim Burton. È un po', diciamo, molto il classico film fantasy. Ha un'armatura, una spada, un guerriero da combattere, in un mondo completamente fantastico. Il 3D è quasi nullo, quindi quei 3 euro in più ci ha rubati.
Infatti, soprattutto ha una missione, una storia già scritta che lei seguirà per filo e per segno.
Esatto,
ha un destino. Uscire dai confini. Infatti la regina rossa è la vera outsider del film, che non riuscendo a farsi amare, rivaleggiando sempre con la sua sorella minore, che è la regina bianca.
Mamma che nervi!
Mamma!
Alquanto
odiosa per quanto è buona, appunto un personaggio molto banale, quasi fastidioso. La regina rossa appunto preferisce farsi odiare che farsi amare. E ci aspetteremo tanto anche dal cappellaio matto, che è interpretato da Johnny Depp, ma che di matto ha veramente poco.
Non ci canta il buon non compleanno. Cosa veramente pecca
non
gravissima.
Non ci canta il buon non compleanno. Il buon non compleanno si esibisce in una deliranza che è a dir poco patetica.
Proprio omaggio a Michael Jackson, proprio gratuitissimo, perché era Michael Jackson.
Esattamente.
Altro personaggio che invece possiamo salvare in questo turbine di di nulla di questo film è lo stregatto. Lo stregatto,
certo,
si salva.
Lo stregatto è il miglior personaggio del film. Mentre a mio parere la prima parte del film ci offre delle grandi aspettative, perché a me, almeno fino a quando Alice non precipita nella tana del gran coniglio, del bianconiglio.
Sì, è un po' sovversiva, ci piace.
Del gran coniglio!
Mi sono confusa. Sì, l'inizio del film ci crea delle grandi aspettative, perché all'inizio compare questa figura così spettrale di bambina pallidissima con gli occhi cerchiati, tipica appunto di
senza
Tim Burton,
corpetto,
dell'immaginario
senza,
di Tim Burton.
Esatto.
Una bambina che crede di essere matta perché fa sempre dei sogni a quanto strani. E lì viene appunto il padre, la consola, dicendole i migliori sono tutti pazzi.
Concordo pienamente peraltro con questa affermazione.
Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam.
Citazioni su citazioni, che cultura ragazzi.
Mamma mia. È una bambina che cresce, la ripetiamo, dopo 13 anni e si ribella a quelle che erano le regole di una società, della società vittoriana, della società inglese dell'epoca. Fugge alla ricerca del suo immaginario bianconiglio, alla ricerca di un mondo immaginario, e precipita appunto nella tana del coniglio, che non è più il Wonderland di Lewis Carroll, ma si trasforma in un mondo sotterraneo, sottosopra.
Siamo nelle cronache di Narnia, praticamente.
Sì, un film fantasy.
Esatto. E prima di passare la parola ai nostri casi cari radio Vision ascoltatori, io voglio dire...
I nostri casi umani
anche. Un'ultima nota su Alice, vediamo se vi fa riflettere. In questo film, secondo il mio modestissimo parere, ci sono solamente tre timbartate proprio che ricordano la grandezza del regista del Dark, e sono veramente tre di numero che si contano, e sono quando Alice arriva al palazzo della Mapocciona Caledetta e deve camminare su questi teschi giganti, queste teste enormi, e questa cosa molto pulp, molto, sì, molto, molto Burton, molto fumetto, esatto. E questa è stata una bellissima scena, lo stregatto che si confonde con la luna, anche questo molto Burton, e il finale quando c'è questa confusione di colori nel tornare di Alice nel mondo dei vivi, dei veri, e non nel mondo delle meraviglie, che riecheggia un po' la sposa cadavere. Queste sono le uniche cose che veramente possono essere di Burton, per il resto secondo me è tutto da buttare.
Ma potete
per il resto
è
un po' deludente, sì.
Ma
il seguito
di quello della Disney, il cartone animato?
No.
È il seguito?
No.
Ok. No, perché no. Molti dicono che è il seguito, essendo lei più adulta, essendo che non ha cantato la canzone.
Ci sono anche i flashback della prima volta in cui è stata nel Paese delle Meraviglie, però non è il seguito.
No, è semplicemente un remake, perché una curiosità è che Walt Disney non è mai stato soddisfatto del cartoon di Alice. E quindi probabilmente la Disney ha deciso di rifarlo.
Troppo poco massone.
Allora, ci sono alcuni radiovisionometri degli ascoltatori.
Perfetto.
Allora, Giulia ci dà 2,5 a questo film, mentre Simona ci scrive: io ad Alice darei 3, non mi è piaciuto, me lo aspettavo molto più lento, c'è troppa narrazione e pochi particolari. Secondo me la cosa più bella di Alice, la cosa più bella è la Mapocciona Caledetta, e lo stregatto sicuramente. Troppo fantasy per essere Tim Burton. Mm-hmm.
Simona grande come sempre.
Mentre Alessio ci dice a 4, secondo me viva Burton, un mito, Alice la conosciamo tutti, abbiamo visto il film, il cartone Disney. Burton invece dimostra di aver assimilato la lezione, ha saputo darne una versione personale non troppo lontana né da lui né dal libro. Mentre Vera, oltre a dire casi umani sarete voi altri,
che tra l'altro c'ha ragione,
perfettamente azzeccato.
Tra l'altro, credo che Vera ci segua, perché come fa a sapere
come
questi dettagli
fatto?
Di noi? Dice, risponde al quizzone, non ci dice la divisione numero, quindi ne parleremo fra pochissimo del quizzone.
E infine Chris ci saluta e quindi risponderà tra poco al pizzone. In realtà l'avevo letto.
Ma il mio miglior nemico Chris, questa settimana non c'è, ci ha abbandonato. Spero che ci ascolterà in podcast, perché io lo adoro e senza di lui mi sento quasi privata di una parte di me a Radiovisioni.
È in tribunale a depositare la denuncia verso di te,
okay. Per il mio motivo. Io sì, volevo aggiungere due cose su Alice.
Ma prego, signora dottoressa.
Mi pare che la scena del gatto, del sorriso del gatto, dello stragatto che si trasforma in luna, ci fosse già nella
nel
versione
cartone animato, sì,
in cartoon.
Sì, ho voglia, fatto dire da un esperto.
Esattamente. E poi ovviamente il conformismo, volevo rimarcare il conformismo della appunto del film di Burton, che secondo me, rispondendo ad Alessio, non crea una visione propria del film, ma mescola, come già avevano, come era già stato fatto nel cartoon e in versioni precedenti di Alice, mescola vari elementi dai due libri che Lewis Carroll scrisse su Alice e banalizza la storia. Infatti Alice diventa una sorta di eroina del femminismo, una sorta di Giovanna d'Arco che fugge al mondo delle meraviglie per rifiutare il matrimonio che la società vittoriana le imponeva, ma comunque va verso il conformismo in quanto ritorna al mondo reale, parte per la Cina per continuare quello che era il mestiere del padre.
Una fine, carriera capitalistica.
Una fine un po', non so, un po' banale.
E su questo finale banale noi però in Alice ci vogliamo ancora credere, quindi seguiamo il Bianconiglio con i Jefferson Airplane. Radiovision ascoltatori, la parola a voi. Matthew.
Perfetto, allora abbiamo la nostra amica Vera che ci dà due risposte al quiz di oggi, che ricordiamo è: qual è il personaggio femminile che ti piace di più al cinema, che vorresti magari essere, magari corteggiare, magari uccidere. Quindi dice: come attrice straniera per adesso sto pensando a Kate Winslet, mi è piaciuta molto in The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che sarebbe Se mi lasci di Cancello di Gondry.
Sì, e
invece di italiana scrive Emanuele Arcuri, ma la burlona stava scherzando.
Ah, beh.
Perché abbiamo visto la faccia quasi vicina allo svenimento,
esatto,
di Michela, e ci dice: ecco, ci sono Laura Morante, questo sempre vera, interpretazione da super sclerata in Ricordati di me. Non so se l'hai visto tu, Michela.
Sì, sì, l'ho visto.
Perfetto, ti è piaciuto?
Il film no.
Ok. Mentre c'è Mr. Jean Grey che ci dice
una nuova ascoltatrice, mi piacerebbe, ciao!
Ci dice: mi piacerebbe essere Michelle Rodriguez, quella gran figa di Avatar. E alla mia domanda, cazzo voli basso, lei risponde: è un tipo, è sexy senza essere finta, è mascolina senza perdere la femminilità, e infatti credo che sia lesbica. Che ne pensi di Michelle Rodriguez, Arianna?
L'ho vista solo in Avatar, è una bella gnocca.
Un bel filone.
È un bel donnino. Ma al popolo di MSN si affianca il popolo di Radiofonica, che scrive sulla nostra chat, e loro ci dicono...
Sì, c'è una querelle sulla chat di Radiofonica tra noi, Radiovisioni, in quanto utente di Radiovisioni, e Alessio e Francesco, che praticamente loro sostengono: se vedevi il film Alice senza sapere che era di Burton, non l'avresti attribuito a Burton? E la risposta di Radiovisioni in toto è no, nel senso che l'avremmo magari attribuito
dopo una consulta, un'assemblea, sì, votazioni, abbiamo membri, eletto il no.
I membri della giunta
a neri parenti io l'avrei attribuito,
che...
tra neri parenti e pappi corsicato.
Mentre loro, poi loro aggiungono: certo, se lo dobbiamo paragonare con altri film di Burton, non è di sicuro uno dei migliori, e su questo siamo tutti d'accordo,
siamo d'accordissimo.
Quindi diciamo, vi invitiamo anche a voi a scrivere sulla chat di Radiofonica, ovviamente dopo esservi iscritti.
Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Al Cinema Zenith, giovedì 18 marzo, per la rassegna A proposito di donne, alle ore 21, videoconferenza con Giorgio Diritti e Tania Pedroni, regista e sceneggiatrice dell'Uomo che verrà. A seguire la proiezione del film L'Uomo che verrà, ingresso gratuito,
di cui abbiamo già lungamente disquisito, cari radiovisionari. In programmazione, sempre al Cinema Zenith, c'è Mine Vaganti di Ferzan Özpetek. Spettacoli tutti i giorni alle ore 20:15 e 21:30, sabato e domenica ore 18, 20:15, 22:30. Una versione brillante e conviviale dei conflitti familiari alla Özpetek.
Al Cinematografo Sant'Angelo, oggi è l'ultimo giorno, alle 21:15, Donne senza uomini, di Shirin Neshat, Iran, 1953. Sul colpo di Stato, tramato dalla CIA, i destini di quattro donne convergono in un bellissimo giardino di orchidee.
Lunedì 22 marzo, per la rassegna Original Language Movies, alle ore 21, Invictus, Nelson Mandela con gli occhi di un conservatorissimo Eastwood.
E sempre al Cinema Sant'Angelo, da venerdì 19 marzo, Il Profeta, il romanzo criminale secondo Andiard. Non riesco a leggerlo.
Scusate, è una grafia quanto incomprensibile.
Spettacoli alle 18:30 e alle 21:15.
Al Multisala Giometti, per chi non l'avesse visto e volesse poi ucciderci per le nostre considerazioni, Alice in the Wonderland 3D, spettacoli ore 16:30, 17:50, 18:50, 20:10, 21:10, 22:30.
E sempre al Giometti, Genitori e figli, spettacoli alle 17:50, alle 20:15 e alle 22:30.
E noi per voi questa settimana ci siamo visti Mine Vaganti di Özpetek. Questo è il film di Tutti al Cinema di questa sera. Spero vivamente che voi l'abbiate visto. Se non l'avete visto, ve lo consiglio assolutamente. È un film meraviglioso, secondo me paragonabile nell'opera di Özpetek solamente alle Fate ignoranti. Può eguagliare il capolavoro. È veramente, veramente molto bello. Un film che tra risate, temi noti, che potremmo definire dei topos petiani, che sono la frociaggine.
Vabbè.
Insomma, parliamo le cose nel nome loro.
E la famiglia in un insolito e pittoresco Salento scopriamo questo mondo familiare veramente, veramente accattivante. I personaggi... Özpetek stupisce in questo film, stupisce secondo me per due motivi principali. Il primo è che di solito vi sono delle gli attori, cioè oltre a usare sempre le stesse tematiche, Özpetek usa anche sempre gli stessi attori. Questo film le tematiche sono le stesse, ma gli attori cambiano, sono tutti attori di fiction. E io voglio fare una veramente una doverosa carrellata su quelli che sono degli interpreti che non ti aspetteresti mai ti stupiscano così tanto. E loro sono Riccardo Scamarcio, arrivato ad essere bravo dopo tanti anni trascorsi ad essere solo bello. Poi c'è Ennio Fantastichini, che diventa di nuovo padre e padrone, alle prese con dei figli strani, come quelli di Viola Di Mare, ormai si è abituato a far padre dei froci. Alessandro Preziosi, che malgrado esca presto di scena, è credibile all'interno del suo personaggio, anch'esso omosessuale. Per quanto riguarda le donne, c'è una Nicole Grimaudo, che è molto diversa dai ruoli televisivi, è veramente cinematografica, ma comunque rimane un po' ancora quella che definiremo un'addizione da fiction. Comunque stupisce ed è bellissima, veramente bellissima, uno spettacolo per gli occhi, ragazzi. Lunetta Savino, una mamma credibile e decisa, ma molto molto conservatrice, considera l'omosessualità una malattia. Elena Sofia Ricci è un'attrice, ve lo posso assicurare, dopo aver visto questo film è un'attrice, ragazzi. Si trasforma in questa zia delusa della provincia, consolata solo da sogni notturni e da bottiglie di superalcolici sparse per la casa. Ilario Chini, il personaggio fondamentale del film, è la vera Vina Magante. È la nonna saggia, un po' stereotipata, con un sorriso buono di chi ha capito tutto della vita e che trascina in sé l'insoddisfazione della giovinezza. Una frase di questa donna mi ha colpito più di tutte, ed è quando lei dice: solo un tipo di amore dura per sempre, sono gli amori impossibili, ti distruggono ma sono eterni. E non c'è niente di più vero, secondo me. E poi c'è una brevissima... Paola Minaccioni nel ruolo di una cameriera maltrattatissima. E infine c'è Carolina Crescentini, la nonna da giovane, apre e chiude il film. Beh, questo film ha dei picchi di genialità, veramente. I due figli omosessuali che si contendono la lotta per chi praticamente lo debba dire prima al padre, uno non sa dell'altro, alla fine se lo confessano, eccetera. Infarto del padre, terrone inside, che non può proprio, non vi offendete, ovviamente sapete che scherzo, io sono la tolleranza, proprio, fatta persona. E non ve lo voglio raccontare questo film, veramente non vi voglio raccontare niente, perché
no, andiamo a casa,
no, perché è, va visto, ed ogni cosa va vista per la prima volta, non ha bisogno di parole, vi dico solo che è meraviglioso.
E a proposito del film, c'è Simona che aggiunge a quello che giustamente hai detto tu: secondo me Ozpedak è in grado di far rendere al 300% gli attori, e come se la magia dei suoi film fosse contagiosa.
Hai ragione Simona, e ti dico perché.
Perché è la nipote di Ozpedak, ricordiamo.
Tutti questi attori che io ho nominato, visti in qualsiasi altro film, non sono così bravi. Nessuno di loro, tu se pensi direttamente a lui dici: quell'attore è veramente molto molto bravo, il cinema italiano grazie a lui è risalito. No, sono degli attori mediocri la maggior parte, ma in questo film sono perfetti, c'è un'armonia, una sinergia che rende bellissimo il film e bravissimi gli attori, e questo è dovuto solo alla grandezza registica, secondo me. E un'altra nota che vorrei fare, questa è su Ozpedak in generale, è il fatto che tutti quanti dicono: ah, finalmente, ho letto molte critiche, e tutti quanti scrivono, iniziano la propria recensione su Mine Vaganti dicendo: finalmente Ozpedak dopo 2 anni dallo sfacelo si è ripreso dopo l'ultimo flop, che era Un giorno perfetto. Sarò l'unica al mondo? Non lo so, scrivete al contatto diretta@radiofonica.com anche qui, ma a me Un giorno perfetto mi è piaciuto, secondo me era un bel film, poi non lo so.
Io ho letto anche una critica negativa a questo film, che dice che il meridione viene rappresentato come uno stereotipo, appunto che la chiusura del classica del meridione, la chiusura mentale con cui noi soliamo attribuire al meridione, i personaggi non vengono approfonditi e così via.
Io posso dire senz'altro che questo non è vero, e non è vero perché non è una stereotipia vabbè, non lo so dire. Esatto. Spinta. Perché allora potremmo dire la stessa cosa di Se tutta è abbandonata, di Divorzio all'italiana, che sono film che parlano di un determinato tipo di Sicilia. Noi non lo so dire, nessuno dice, neanche Germi, neanche Monicelli con quei film vogliono dire che siano la Sicilia in toto, che il delitto d'onore sia l'unica cosa che era nella testa dei siciliani di quegli anni. Probabilmente lo era, probabilmente no. Il film però vuole raccontare quel tipo di Sicilia, come questo film racconta un tipo di famiglia salentina. Non dice che siano tutti così, e comunque non è ambientato ai giorni odierni, ricordiamo anche questo, che parla comunque di un Italia un po' passatella.
Infatti sentiamo anche la colonna sonora, che è un po' retro,
che rievoca peraltro anche l'ultimo film di Virzì. Questi registi italiani quest'anno sono stati colpiti, insomma, da una nostalgia, da un ritorno alle origini che... Prego.
Per chiudere Mine Vaganti, credo, sì. E a proposito del retro, c'è Alessio che ci dice: per Mine Vaganti il mio voto è 3,5, abbastanza credibile il ritratto della famiglia meridionale, divertenti i luoghi comuni, bella anche la colonna sonora che stiamo appunto ascoltando. Sto aspettando la risposta, perché ho detto, visto che ci sono tutte queste cose negative, perché non 4 o 5? E mi ha appena risposto in diretta, mi ha detto: ma scherzi, 5 è troppo, non sono le carte, neanche 4,5 va bene, esagerato.
Io gli darei 4. E prima della prossima pausa musicale ricorderei il nostro sondaggio, continuate a votare, ma noi nel frattempo vi diamo quello che è, diciamo, lo status generale. La domanda era: qual è la figura femminile che preferisci immaginare al cinema? Risposta A: in un mondo fatato, Alice in the Wonderland. Risposta B: priva di pregiudizi, Mine Vaganti di Ozpetek. Senza uomini, Donne senza uomini di Shinin e Shat. Sull'orlo di una crisi di nervi, Almodovar, Docet. Com'è? In tempo di guerra ogni buco fa trincea. Abbiamo un pari merito tra In tempo di guerra e priva di pregiudizi. A seguire, sempre pari merito, Donna sull'orlo di una crisi di nervi e In un mondo fatato, Alice. Zero voti per Donne senza uomini, hanno votato tutti uomini.
Dal che deduco che probabilmente nessuno l'ha visto. Siete ancora in tempo, oggi alle 21:15 al Sant'Angelo.
Io
ti voltare non vorrei.
Eccoci, i nostri uomini di MSN hanno risposto ancora.
Certo.
Solo uomini ci stanno su MSN.
No, ci sono
lasciate per pervertiti.
Ci sono anche tante belle donnine, però noi, come abbiamo fatto durante la canzone e Riccardo, noi facciamo del fellazio e quindi non ci interessano le donne.
Faccio della frociaggine in diretta.
Perfetto. Allora, ci sono altre due risposte al quizione di oggi, se mi assiste il computer, eccole. Una è quella di Simona, che ci dice se proprio devo scegliere quale personaggio femminile, anche se la domanda è difficile. Dice: le donne più belle Thelma e Louise. Tutti i personaggi, appunto ricollegandosi, tutti i personaggi di Ozpetek femminili, per esempio, mi piacciono. E comunque dice le donne più belle Thelma e Louise, mentre il nostro grandissimo, irreprensibile, sempre puntuale Chris ci dice sicuramente Uma Thurman in quanto Kill Bill. E wow, alla mia domanda, come quella di prima, cazzo ti accontenti di poco, ci dice è stupenda, un'attrice che amo, una vera ferminga, vera farminga. E niente, un film da vedere che ci consiglia è Tra le nuvole con George Clooney. E niente, gli dice a proposito,
la prossima settimana ascolta Radiovisioni, ne parleremo.
Perfetto, e a me piace, sempre dice sempre Chris, a me piace anche un'attrice che ha fatto parte di Everwood e poi di A proposito di Brian.
E non e... si uomo dall'altra parte del vetro, sigla.
Settimana cinematografica a Perugia e nella storia del cinema di tutti i tempi.
E per Déjà Vu, anche se siete ancora in tempo, in tempo per vederlo, Mattia, per favore.
Non ti farti distrarre, Arianna, dai.
Vabbè. Al cinema Sant'Angelo, oggi alle 21.15, così come siamo tutti in tempo per vedere Mine Vaganti, che neanche io ho visto, lo andrò a vedere questa sera allo Zenith, parliamo di Donne senza uomini. Siamo in Iran, nella Teheran del 1953, anno in cui la popolazione si ribella nel tentativo di rivendicare i propri diritti e appunto opporsi al colpo di Stato ordito dalle potenze anglo-americane, dalla CIA in testa, per deporre il governo democraticamente eletto di Mossadegh e restaurare il potere islamico dello Shah. Tratto dal romanzo, dall'omonimo romanzo di, appunto, di una scrittrice iraniana, Shahrnush Parsipur, È un film che parte con una morte che è carica di istinti vitali e ultimo esasperato grido di ribellione di una donna che non ha altri mezzi per ribellarsi a quello che è il potere maschile, a quella che è la vita che appunto questo potere vuole imporle. Un salto nel vuoto per essere liberi, questo è l'inizio del film. È la storia di quattro donne che in un modo o nell'altro, per strane coincidenze, si incontrano. C'è Zarrin, una giovanissima prostituta che è ormai svuotata, annichilita dalle violenze che continuamente subisce e inizia a rifiutare il cibo, a lavarsi il corpo, a graffiarsi fino a, appunto, a sfregiarsi. Appunto tentando di privare di qualsiasi piacere gli uomini che ogni giorno abusano di lei. Zarri, che a un certo punto fugge, la ritroveremo più in là, più avanti nel corso del film, in un lago, in una pozza d'acqua tra le ninfee, così come la Ofelia di Millet. Appunto in una fantomatica villa fuori città dove tutte e quattro le donne si ritroveranno. Poi c'è Fakri, che è la moglie di un generale, una ultra cinquantenne moglie di un generale dell'esercito, che viene ogni giorno costantemente umiliata dal marito e che cerca anche lei una via di fuga, e si va a rifugiare appunto in questa villa fuori Teheran. È una villa che è in disuso, è stata abbandonata da tempo e che lei farà rifiorire. Infatti accoglierà, dopo aver fatto rifiorire la villa, troverà Zarri, l'accoglierà come una figlia e a quel punto il giardino fiorirà. C'è un'analogia tra Zarri e il mondo naturale, Zarri che fiorisce con il fiorire del giardino, che rappresenta una sorta di Eden. Ma poi ci sono le due giovani e speculari amiche, Munis e Fezè, che rappresentano due modi differenti di guardare la vita e la femminilità nell'Iran degli anni 50. Infatti Muniz si oppone con tutte le sue forze a un fratello che appunto secondo le consuetudini cerca di imporle un matrimonio combinato, ed è piuttosto sta sempre attaccata alla radio nel tentativo di scoprire che cosa avviene nel mondo. Infatti un Iran che appunto, come abbiamo già detto,
un po' come Alessio
quel nostro fedelissimo Alessio, un Iran che era attraversato in quel periodo da forti mutamenti. La condizione della donna era molto più libera rispetto a quella a quanto non sia oggi nello stesso Iran.
E appunto, il tuo parere, radiovisionometro,
su questo film?
Sì.
3,5.
E il tuo accompagnatore?
Che accompagnatore, il gigolò. Io radiovisionometro su Donne senza uomini.
Ma col titolo si
ricordava. Per titolo.
Tre, perché è un po' pesante, dai.
A me è piaciuto tanto la regista, è il suo primo film e ha ricevuto il Leone d'Argento appunto come miglior regia. Però, infatti si vede. Mi è piaciuta tanto la fotografia di questo film. Appunto, vediamo. Ci ritroviamo in questa terra fantastica, in questa terra lontana, immaginaria. Vediamo dei panorami desertici e poi questo giardino che è una sorta di Eden dove le donne si rifugiano. Però pecca un po' di autocompiacimento e soprattutto la regia è molto fredda e distaccata nei confronti della storia e quindi non riesce a coinvolgere lo spettatore fino in fondo.
Prego.
Perfetto, allora abbiamo una nuova risposta al di là di questo film, abbiamo una nuova risposta al quizone di oggi. C'è Chantal70, che salutiamo ovviamente, che ci dice: la più grande attrice secondo me è stata Katharine Hepburn, attualmente direi Meryl Streep, quanto invece a Megan Fox e alle stelle emergenti bisognerà attendere, potrebbero essere solo delle meteore. Poi ci dice: comunque l'ultimo film che ho visto è stato Invictus, non c'erano ruoli femminili di rilievo.
Noi ne abbiamo parlato 2 settimane fa, sì, non molto positivamente. Non so tu che cosa ne pensi, non hai sentito la puntata di oggi, siamo liete se ci vuoi dare un tuo parere.
E soprattutto c'è il podcast.
Un'altra domanda che ti voglio fare a tutti quanti è: se avete visto questo film, Donne senza uomini, che cosa ne pensate? Vi è piaciuto la sinossi della nostra neo bis dottoressa Comino Arianna? E continuiamo con un po' di musica e poi c'è Lo sapevi ca?
Ma
piace, rispondendo al quiz di questa
quanto
settimana,
sei sexy.
Sophia Bush, Brooke Davis in One Tree Hill, oppure Lindsay Evelyn Strauss, sempre in One Tree Hill.
Sì, ma lui deve ascoltare mai serie, non Radiovisione, ha sbagliato trasmissione. Ti aspettiamo lunedì pomeriggio alle 3:15.
Non si fanno marchette in questo programma.
E io credo che siano nomi inventati. Tipo Paco Rabanne Pravettoni.
Rabanne, solo te lo conosco.
Sto scherzando, naturalmente. Chris, ti vogliamo bene, mentre non credo di avere altre risposte.
Ok, quindi continuate a scriverci e intanto...
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo!
Su Radio Visioni.
E con Lo sapevi che questa settimana vi proporremo degli immaginari femminili legati all'Italia, all'italianità e soprattutto a un essere state donna, cioè le donne che furono le nostre nonne probabilmente. E partiamo nel, siamo nel 1964 e Pietro Germi con il corpo, il volto, la bellezza di Stefania Sandrelli ci racconta una storia molto sicula. Il film è Sedotta e abbandonata e una cinica satira contro questa Sicilia bigotta e Sicilia d'onore. Che cosa succede in quattro parole nel film? La nostra Agnese, interpretata da questa meravigliosa Stefania Sandrelli, alla quale io assomiglio peraltro moltissimo.
Chi scusate? Mi ero isolato?
A Stefania Sandrelli da giovane.
Naturalmente, sì.
Viene appunto sedotta e abbandonata dal fidanzato della sorella, getterà il disonore su tutta la famiglia, cercheranno in tutti i modi di riparare a questo torto, ma lo stesso seduttore in sede di tribunale dirà che lui non la vuole sposare perché vuole una donna illibata ed onesta per il suo matrimonio.
Quindi
pur essendo stato proprio lui a diciamo ledere l'onore di quest'ultima. E questa era Sedotta abbandonata, Pietro Germi, 1964. Prego.
Ah, tocca a me.
La mia volta.
Ero un po' addormentata. Sì, rimaniamo sempre nel sud Italia e in particolare a Napoli con un film del 1964 di Vittorio De Sica, i cui protagonisti principali sono poco di che Sofia Loren e Marcello Mastroianni.
Amore della mia vita.
Parliamo infatti di Matrimonio all'italiana, che è tratto da una commedia di Edoardo De Filippo e vede come protagonista Filumena Marturano, che per ragioni registiche e cinematografiche Vittorio De Sica dipinge come una giovanissima prostituta che incontra un ricco signorotto, Don Domenico Soriano, interpretato appunto da Mastroianni, e appunto che la fa trasferire dalla casa di tolleranza dove lei viveva e lavorava ad un appartamento. Filumena e Don Domenico continueranno a vedersi, ma lui si rifiuterà sempre di sposarla.
Tutta la vita.
Poi quando lui sta per sposare un'altra donna, Filumena finge di essere in fin di morte e lo costringe a farsi sposare. Scoperta la beffa, però Don Domenico chiede di annullare il matrimonio, ma Filumena gli dice di avere avuto tre figli, uno dei quali è suo figlio. Lui, nel tentativo di scoprire quale dei tre, lei ovviamente e furbescamente non glielo dice, accoglie di buon grado il matrimonio e quindi inizia questa convivenza tra i due.
Un inganno, una finta morte. Diciamo è proprio un matrimonio all'italiana proprio per questo, perché c'è l'inganno.
C'è di tutto e di più, insomma, in una c'è appunto un fantastico ritratto della Napoli dell'epoca. E Vittorio De Sica che riesce a staccarsi da quella che era la commedia di De Filippo, infatti utilizzando anche il flashback, appunto che è tecnica prettamente cinematografica, e fotografando perfettamente quella che era la Napoli dell'immediato dopoguerra. E Sofia Loren, che come sempre con la sua fisicità non poteva che essere la protagonista perfetta di questo film, che si conclude con una scena melodrammatica con lui che alla fine la picchia, la sbatte per terra.
Ma poi
è un amplesso finale tra i due che finalmente si amano.
E che è uno dei baci più belli, secondo me, della storia del cinema. Ma torniamo a Pietro Germi e torniamo in Sicilia. siamo nel 1961 e dopo il matrimonio, di solito, come consono nei tempi moderni, c'è il divorzio, ma questo è un divorzio all'italiana. Questo film, spero che tutti quanti abbiate visto, è in realtà, nonostante la grandezza meravigliosa del racconto che ti trascina in, veramente proprio all'interno della vera Sicilia, e che ti fa un po' anche sognare, immaginare questi mondi fantastici, è una critica al codice Rocco, che sappiamo tutti benissimo che è un codice fascista. Esatto, e soprattutto all'articolo 587, l'articolo sul delitto d'onore, che è stato eliminato in Italia poi per solamente fortuna. Negli anni 80, molto tardi. E questo film ricalca un po' quello che era stato Se tutta è abbandonata, ma aggiungendoci qualche nota in più, diventa, se quello di prima era una critica cinica, questo diventa una vera e propria satira. Qui c'è la fuitina, cioè proprio si arricchisce, c'è il lenzuolo, c'è un po' tutto, quelli che sono, diciamo, gli stereotipi che ci legano a questa Sicilia degli anni 60. Se ci sono siciliani all'ascolto, se conoscete questi certo. film, parliamone insieme. E che altro aggiungere? Diciamo, c'è anche qui una Stefania Sandrelli che seduce questa volta un uomo già sposato. Lui cercherà di fare tutto per farsi lasciare dalla moglie. Il divorzio non è consentito ancora. Ricordiamo che il referendum sul divorzio in Italia, anche questo c'è stato negli anni 80, poi, quindi non esisteva. È per questo che è all'italiana. La moglie è costretta a morire. E come può morire? Deve tradire, delitto d'onore. Si fa il carcere, ritorna dalla sua bella amante, appunto Stefania Sandrelli, che poi... Il film si concluderà con un nuovo tradimento. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
Guarda un po'. Io vi propongo un altro film di Vittorio De Sica, stavolta un film del 63, Ieri, Oggi e Domani, sempre con Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Sono tre storie. Cioè, la prima parla di Adelina, che è una sigaraia napoletana che appunto fa contrabbando di sigarette ed è sposata con un Mastroianni che rimane un po' in secondo piano, un poveraccio che vende i limoni al mercato, e i due non fanno altro che sfornare i figli. Infatti Adelina, per evitare il carcere, cosa fa? Rimane incinta. Solo che purtroppo il marito a un certo punto perderà, dopo un'infinità di figli, perderà le forze e si ritroverà costretto a letto in assoluto riposo.
Ricorda quindi un po' la Parigina di Ferreri, questo film.
Esattamente. Adelina sarà costretta appunto ad andare in carcere, a scontare la pena, ma quando uscirà troverà tutto un quartiere intero che l'aspetta. Che ha pagato i suoi debiti per lei, e appunto la vicenda si concluderà con il lieto fine e con questi quartieri della Napoli più povera in festa. La seconda storia invece è ambientata a Milano e parla di Anna, che è appunto una ricca ragazza milanese annoiata che flirta con un poveraccio, sempre un Mastroianni, il cui ruolo è minore nella storiella, che fa la parte di un giornalista o scrittore, appunto, poveraccio. I due, lui guida la macchina di lei e ad un certo punto va a sbattere, hanno un incidente, lei scende dalla macchina, si arrabbia, fa una sfuriata e lo abbandona. Nel frattempo passa un altro riccone con la macchina e lei sale in macchina con lui, decisa di sperimentare nuove avventure per abbattere la noia della sua condizione di ricca borghese milanese. E infine la terza storia, che è ambientata, se non sbaglio, a Roma. Appunto parla di Mara, che è una squilla d'alto borgo che si invaghisce di un seminarista, ma poi si pente e, convinta appunto dalla nonna di lui, fa il voto di non rispondere più al telefono per 5 giorni, con grande delusione di un Emiliano, interpretato da un Marcello Mastroianni molto più presente in questo episodio. Appunto un Emiliano che la corteggiava. Indimenticabile è la scena dello spogliarello di Sofia Loren, che verrà ripresa poi nel 94 da Altman in Prêt-à-porter.
E io continuo con la mia amata Sicilia, ma questa volta cambio regista, se non vengo censurata magari.
Il tecnico è impazzito
e lui ha bevuto
che simpatia. E il mio regista questa volta è Mario Monicelli, alle prese con una voglia matta di rinfrescare la commedia all'italiana, e quindi comincia a viaggiare per il mondo e in questo film vola in Inghilterra. Il film lo indovinate? Un po' difficile, pochi indizi. È La ragazza con la pistola, interpretato da una meravigliosa, fantastica, strepitosa, bellissima Monica Vitti. Il film fa ridere, veramente fa tanto ridere. Ciao, guardatelo. Siamo nel 1968 e una giovane sicula dal sangue caldo sbarca a Londra per uccidere Vincenzo, che l'ha appunto sedotta e abbandonata. Delitto d'onore, anche qui nella metropoli avviene una felice metamorfosi. La commedia all'italiana in trasferta inglese, una confezione di lusso, avanspettacolo, caricaturale e satira. E alla fine emergeranno i luoghi comuni del sud. È stato candidato all'Oscar come miglior film straniero ed è meraviglioso perché Mario Monicelli dà una delle immagini più vere dei rapporti fra uomini e donne. Lei va lì per cercare di ucciderlo perché lui l'ha appunto sedotta e abbandonata. Conoscerà un altro, verrà trasportata, si farà trasportare dalla passione per quest'altro uomo. Vincenzo si rinnamorerà di lei, ma lei questa volta fuggirà e questa è la sua grande vendetta. E così si conclude Lo sapevi che. E
se non li avete visti, guardatevi questi film che fanno parte della storia del cinema italiano
di tutti i tempi.
Memleketime çoktan bahar gelmişti. Başakları şimdi de görmüştü. Dağları gelincik bastı. Başımı omzuna yaslamaya
canzone rendiamo omaggio a Ospetek e al suo Mine Vaganti. Questa era Kutlama, una canzone turca di Sezen Aksu.
E adesso lo spazio è ancora a voi.
Sono gli ultimi saluti di MSN. C'è Vera che ci dice: io sono stata 2 anni a Londra, quindi sono una siciliana che sbarca a Londra.
Come Monica Vitti.
Esatto, come Monica Vitti nella ragazza con la pistola, che è una.
Che è la biografia, l'autobiografia di Marrazzo.
L'autobiografia di Marrazzo.
Madonna, che tristezza. Ma.
Mentre ci sono le ultime 2 risposte per oggi al quizzone di oggi. Amici radioascoltatori, incredibile. Sofia Bush, già l'ho detta. E niente, c'è Scarlett Johansson in La ragazza con l'orecchino di perla.
Bellissima. Okay.
No, è più bella in Match Point, lo devo correggere.
No, sì. Secondo me no.
Mentre Chris, che è un espertone di donna, Chris ci dice: ma vogliamo parlare di Charlize Theron?
Eh già, ha ragione.
Certo. Mentre c'è Alessio che ci comunica che la chat di Radiofonica è piena di messaggi d'amore tra Lucina e Riccardo. Quindi perfetto, c'è Riccardo che diciamo che...
Perché è una chat attiva quella di Radiofonica.
Sì, sì, bisogna vedere chi è l'attivo.
Lucina, ci
la ragazza con la pistola.
Abbiamo svelato anche questo gossip di Radiofonica.
Salutiamo brevissimamente tutti gli ascoltatori che hanno interagito con noi durante questa splendida puntata. Quindi Vera, Simona, Chris, Chantal, Alessio, Mister Jean, Lucina, Giulia, Valentina e Valeria.
Ciao a tutti,
un bacetto a tutti. E ragazzi, siamo arrivati praticamente in chiusura. La prossima settimana, ahimè, ci sarà una grave mancanza. Se la scorsa sono mancata io, causa Parì, questa settimana mancherà la nostra dottoressa.
Sarò rapita dall'est europeo.
E quella dopo invece andremo in vacanza romantica, io e Riccardo a Tor Vaianica.
Perfetto, benissimo. E io vi dico solamente che non so se qualcuno di voi ha mai ascoltato Radio Visioni anche nella scorsa stagione. Ci sarà un...
Lo sapevi che? Sapevatelo!
Lo sapevi che?
Io te devo licenziare. Io ti licenzio ufficialmente.
Io
non sei capace. Ti denuncio pure, sì, per lesa maestà.
Sì, è la regina della testa rossa.
Sono la mammocciona caledetta.
La regina della...
Okay, vabbè.
E quindi niente, stavo dicendo che ci sarà un grande rientro. L'ex conduttrice di Radio Visioni la prossima settimana sarà qui con me. E forse, se vorrà, se Dio vorrà, ci sarà anche Giulia.
Se Dio e Giulia vorranno,
ci sarà anche lei. Quanto manca Technicus?
Abbiamo finito. E ora tutti a guardare Blob.
A guardare Blob.
Perfetto.
Ciao. Grazie a tutti. Good night. Ciao. And good luck.
Lavoratori,
radiofonica.com presenta Radiovisioni.